Il professor Mauro Dorato, docente di filosofia della scienza all'Università Roma 3, grazie di essere con noi, professore.
Grazie a voi.
Lei ha pubblicato recentemente questo libro, edito da Raffaello Cortina Editore, di Sonformazione Scientifica e Democrazia, che affronta anche questi temi. Naturalmente è stato pubblicato prima del coronavirus, però immagino che queste stesse riflessioni trovino poi un ulteriore momento, no, di pensiero ulteriore nei tre mesi che abbiamo trascorso.
Il problema fondamentale è che, appunto, come lei diceva, il sapere ormai si regge sulla delega, perché non possiamo sapere ciascuno su tutto, ma questo implica anche forme di democrazia indiretta, cioè bisogna che sia i politici che i cittadini che li eleggono debbano rifarsi al parere degli scienziati. Il problema è che le nostre democrazie non si possono trasformare in tecnocrazie, cioè dove pochi scienziati scelgano al posto dei cittadini e quindi anche di coloro che i cittadini hanno eletto. Quindi da una parte c'è il problema di lasciare ai cittadini l'autonomia di scelta e dall'altra un valore che si contrappone a quello dell'autonomia: la necessità di consultare altri affinché si scelgano poi le decisioni migliori. Qualunque decisione presuppone un'informazione adeguata. Quando le informazioni invece non sono sufficientemente precise, per la semplice ragione che non se ne sa ancora abbastanza, il pubblico tende a perdere fiducia nella scienza, perché i cosiddetti esperti, appunto, si contraddicono a vicenda, vanno nei talk show, ma non sanno esattamente cosa dire, proprio perché quando la conoscenza non è stabile vuol dire che di fatto non è una conoscenza scientifica. Le conoscenze scientifiche sono consolidate, sono caratterizzate dal consenso, ma chiunque si trovi di fronte a un coro di voci dissonanti effettivamente non sa più che fare, soprattutto in un momento in cui le certezze sono veramente qualcosa di cui abbiamo bisogno, ma la scienza non regala certezze assolute.
E cosa possiamo fare allora?
Due cose, io credo. Intanto cercare di innalzare il livello di affabilizzazione scientifica e anche non scientifica. Questo implica investire molto nella scuola, sono parole che sempre si spendono, ma poi nessuno ci dice come deve essere fatto. È bello indicare, diciamo, dei valori, puntiamo sulla ricerca, puntiamo sulla scuola, siamo tutti d'accordo su questo, ma poi vorremmo avere delle idee precise su come realizzare questo obiettivo. L'altro punto fondamentale è che si riesca a mantenere la nostra capacità decisionale utilizzando la scienza come uno strumento. È come quando si va dal medico: il medico ci deve fare una diagnosi, noi ci affidiamo al suo sapere, ma poi la decisione, per esempio, se prendere sul serio quello che dice oppure aspettare, per esempio, per un intervento, quella sta in qualche modo a noi. La scienza è uno strumento, non ci dice dove andare, ma solo come arrivare a dove vogliamo andare.
Però noi abbiamo assistito a una comunicazione in questi mesi in cui le decisioni verranno prese e veniva detto come ci chiede il comitato tecnico-scientifico, come ci chiede la comunità scientifica, poi è un'espressione assolutamente impropria, no? Perché, come lei ricordava, mai forse come in questi mesi la comunità scientifica è stata in disaccordo, comunque ha avuto versioni differenti su tante cose, anche comprensibilmente, no? Perché si tratta di un fenomeno nuovo.
Questo, come lei dice, è un problema grave, perché il politico non può addossare agli scienziati le responsabilità che dipendono solo da lui o da lei. Quindi questo gioco, per così dire, di addossare ad altri responsabilità proprie è pericoloso, proprio perché quando non si conoscono bene delle ragioni che portano a gravi difficoltà anche dal punto di vista sanitario, e non si può, appunto, dire me l'ha detto qualcun altro, proprio perché non si sa esattamente che strada prendere. Per ovviare la situazione, purtroppo, quando non si sa bisogna utilizzare la regola della prudenza, Cioè, se non sappiamo che misura politica scegliere, dobbiamo cercare di prendere quelle decisioni che sono più sicure per i cittadini.
Ed ovviamente quello che si è cercato di fare, anche se poi la sicurezza e l'immediato probabilmente si trasforma in una insicurezza nel futuro, considerando la grave crisi economica che con ogni probabilità ci aspetta per i prossimi mesi e che avrà comunque ricadute anche in campo sanitario, no? Per dirne una.
Sì, questo poi tra l'altro si riflette anche sulle decisioni del Ministro della Pubblica Istruzione da una parte, il Ministro dell'Università dall'altra, di utilizzare questo doppio canale per cui alcune lezioni almeno all'università si fanno in presenza ed altre non in presenza. Viene da chiedersi coloro che non hanno per esempio un computer a casa come fanno a seguire le lezioni e come scegliere quelli che vanno a sentire le lezioni in presenza. Questo solo dal punto di vista educativo, che prima sottolineiamo essere molto importante. Dal punto di vista economico, di nuovo due valori in conflitto: la salute dei cittadini da una parte e il fatto che poi gli stessi cittadini devono mangiare, quindi si deve trovare un equilibrio tra questi due valori che non vorremmo mai essere contrapposti.
E lì entra in gioco la politica, per l'appunto, no? Perché
appunto
altrimenti diventa semplicemente uno scaricabarile. È stata istruttiva questa vicenda, secondo lei? Cioè faremo tesoro degli errori commessi?
Ma non ne sono certo, effettivamente, perché spesso i politici che noi eleggiamo non sono in grado di cogliere quello che effettivamente è successo, quindi non so se essere completamente ottimista riguardo, anche perché non sappiamo effettivamente quale lezione dovremmo prendere. Sicuramente, come nei terremoti, dobbiamo cercare di prepararci a queste evenienze, mettere a disposizione dei nostri cittadini famosi reagenti per sapere se siamo o non siamo infetti, ma soprattutto mettere un po' di soldi nel sistema sanitario perché quelle emergenze che sono state causate dal fatto che non c'erano un numero sufficiente di possibili sale di rianimazione, è chiaro, ha creato tutta una serie di inconvenienti tragici. Quindi
le faccio un'ultima domanda, perché l'altro giorno abbiamo avuto ospite il professor Di Freddi, che forse lo ha letto, no? Ha un po' in maniera paradossale detto: beh, in questa vicenda molti virologi sono stati i più grandi testimonial dei complottisti, sostanzialmente, cioè dicendo, intendendo che alla fine questa presenza molto forte in televisione con certezze solide che poi si sgretolavano, venivano contraddette, anche delle zuffe ci sono state, le ricordiamo, tra le varie posizioni, in realtà poi finisce per andare all'estremo opposto, no? Porta acqua a quelli che chiamiamo per l'appunto complottisti, e nascono proprio laddove non si riescono ad avere delle certezze o comunque dei processi epistemologici che ci avvicinano alla verità.
Io ritengo che gli scienziati, se veramente hanno passione per il loro mestiere, quando mancano informazioni sufficienti dovrebbero astenersi dall'utilizzare i grandi mezzi di comunicazione di massa. Infatti la prima cosa che voglio dire: io non sono né un virologo né un epidemiologo, non so nulla di ematologia. Quello che posso dire è che i nostri filosofi, i nostri scienziati dovrebbero semplicemente evitare soprattutto quelle trasmissioni dove fanno queste figure ridicole, si presentano come degli oracoli e poi non si rendono conto che così facendo appunto il pubblico ormai non crede più alla scienza, e il rischio è che poi le fake news e tutte le altre fandonie che girano possono a quel punto generare un'ondata di irrazionalismo.
Grazie per questa considerazione, professor Mauro Dorato, docente di filosofia della scienza all'Università Roma 3. Ricordiamo il libro, Disinformazione scientifica e democrazia, la competenza dell'esperto e l'autonomia del cittadino, edito da Raffaello Cortina. Lo trovate in libreria ed anche online. Buona serata.
Grazie mille, buonasera.